Ciao Massimo.
Cari amici, buongiorno.
Buongiorno Massimo. Allora Massimo, siamo entrati nel periodo dell'anno, secondo me, che ti piace anche di meno, quello del, dove le partite sono un ricordo ormai, dove si parla solo di trattative o presunte tali. Come sta passando questi giorni? A parte ti vediamo ovviamente su Sky con Di Marzio e con Calciomercato Originale, però ecco, in generale quanto ti manca non poter vedere un po' di calcio, ma di sport giocato, perché poi anche gli altri sport sono tutti fermi ora.
Poi l'Italia del 21 è uscita.
Esatto. È vero. Mi manca. Devo dire che ne sto approfittando anch'io, nel senso che sto rimettendo a posto un po' il mio archivio, comincio a spostare i giocatori da una parte e dall'altra, quindi mi preparo agonisticamente per la prossima stagione anch'io, per le prossime telecronache. Un minimo di riposo male non faceva dalle telecronache. Quest'anno ne ho fatte 100 esatte, quindi...
Beh, la Fiorentina si è lamentata delle 60 partite, Massimo? Quindi te hai 40 in più.
L'hai superata alla grande.
Però ho corso di meno.
Quello...
Allora Massimo, chiaramente noi siamo a parlare, come sai, di calciomercato della Fiorentina, i nomi vanno e vengono, insomma la situazione è quella che un po' vale per quasi tutte le squadre, abbastanza stabile, nel senso
piatta
ferma. Sappiamo però un indirizzo ben preciso che la Fiorentina in qualche modo ha fatto trapelare, chiaramente anche tra gli addetti ai lavori, che è la priorità portiere. Allora, prima di tutto ti chiedo se sei d'accordo con questa priorità, se pensi che fosse giusto partire da questo ruolo, e poi se c'è uno di tutti i nomi che sono usciti, l'ultimo in ordine di tempo ieri è Livakovic, di cui abbiamo parlato prima anche con Dimitri, portiere della nazionale croata, della Dinamo Zagabria, che comunque ha un contratto per il 2024 e quindi non è un brutto obiettivo, diciamo così. Però ecco, in generale queste domande, partiamo da qui.
Allora, ti confermo che anch'io, per quelle che sono le mie sensazioni, so che l'obiettivo numero uno per la Fiorentina è il portiere. Adesso sono concentrati sul portiere, dopodiché valuteranno le altre situazioni. Se era la mia priorità, diciamo una delle due, onestamente credo che il portiere e un forte difensore centrale, magari di piede sinistro, visto anche come si è conclusa la stagione, sarebbero state nella mia valutazione le mie priorità. Quindi il fatto che stiano cominciando dal portiere, secondo me stiamo cominciando bene. I nomi, Livakovic a me piace tantissimo. Io ho avuto l'opportunità di commentarlo nella Dinamo Zagabria in Europa prima ancora di averlo commentato in nazionale. Devo dire che a me è sempre piaciuto, perché è un portiere completo, perché è un portiere ancora giovane, perché è un portiere moderno, è un buonissimo portiere. E se poi sai le cifre che trapelano, non è detto che siano corrette, però se veramente l'offerta sia stata di 6 milioni, ammettiamo anche che lo paghino altri 2 o 3, secondo me è un affare e io lo prenderei subito, sinceramente. Oggi è uno dei migliori portieri al mondo, per me, Livakovic. È stato fatto anche il nome di Timo Horn, che è un buonissimo portiere. Io farei un minimo di chiarezza su questo, perché ne ho sentite
di cotte e di crude.
Giorni. Esatto. È un portiere buonissimo, che lo scorso anno in effetti ha giocato credo poco più di una partita, perché l'allenatore del Colonia, appena arrivato, ha detto: il mio portiere è Marvin Schwebe, creando anche polemiche a Colonia, perché Horn, e voi l'avete sottolineato, ha giocato più di 20 anni nel Colonia, ha fatto molto sorridere quando ha detto: la prima volta che sono sceso in campo è quando, dopo una promozione, ho scavalcato con mio papà per festeggiare con i tifosi in campo e prendermi un ciuffetto d'erba. Lui è proprio un simbolo del Colonia, è il vero erede di Harald Toni Schumacher, ed è stato un buonissimo portiere, tanto che più volte Klopp ha provato a portarlo a Liverpool, non più adesso perché ovviamente c'è la presenza di Alisson ingombrante. Il vantaggio, secondo me, di Horn nei confronti di Livakovic è una scelta di prospettiva, cioè la Fiorentina sa di avere in casa due grandi portieri giovani, e quindi la decisione qual è, secondo me, che sta facendo l'idea della Fiorentina? È quella di creiamo una situazione ponte di tre anni e poi lanciamo uno dei nostri giovani. Io devo essere sincero, Vannucchi non l'ho mai visto, mi dicono che sia potenzialmente, anche se più giovane, forte tanto quanto se non più di Martinelli, quindi la Fiorentina in prospettiva è messa benissimo. Anche al presente non è messa male, Cerofolini ha dimostrato qualcosa in questa stagione e Terracciano comunque un minimo di garanzie te le ha offerte per un anno e mezzo. Però la sensazione è proprio quella che in questo ruolo la Fiorentina voglia fare un upgrade. Quindi se mi chiedi, tutti e due i nomi che sono stati fatti sono buoni, anch'io so che la Fiorentina vuole un portiere straniero, probabilmente anche per quello che ha detto Dimitri, cioè magari lo si paga un filino meno del portiere italiano, però stiamo parlando di due portieri, almeno sui nomi che sono stati fatti, di livello altissimo.
3 su 3 siamo tutti d'accordo, quindi anche a 9-10 milioni Livakovic, tutti e tre li andiamo a prendere.
Beh, se Massimo dice che no, attualmente uno dei migliori al mondo,
insomma,
io per quella cifra
le cifre sono veramente invitanti. Tra l'altro, ascoltando Massimo, noto che non c'è tra i primissimi posti delle sue priorità per la Fiorentina l'attaccante centrale, perché qui no, si scoperchia come sempre
il vaso
di Pandora, si divide Firenze. Particolarmente divisa, mi viene da dire, su questo tema, perché c'è chi dice meglio Cabral e Jovic rispetto a nomi come Diaen Zola, prendo i primi due di cui si è parlato più di recente. C'è chi dice non ha senso dare via Cabral, piuttosto diamo via Jovic, c'è chi dice rimaniamo così, c'è chi dice cambiamo tutto.
Beh, facciamo dire tutto a tutti, insomma.
Esatto, io voglio sapere però Massimo cosa ha da dire, che
ti dico quello che penso. È chiaro che la Fiorentina, per competere ad altissimo livello, cioè per pensare di dire scendiamo in campo per vincere un trofeo, scendiamo in campo per competere per la Champions League, deve migliorare in molti ruoli. Però non dimentichiamo mai una cosa, che ha una base molto buona secondo me la Fiorentina, e non a caso nella seconda parte della stagione, io non sono bravissimo con i numeri, ma ha fatto una seconda parte della stagione buonissima, tanto da essere la quarta miglior squadra della nostra Serie A. Questo vuol dire qualcosa. Ora, che vada migliorata forse addirittura la spina dorsale, pensando che Amrabat andrà via anche per mantenere una promessa che è stata fatta col giocatore. Io ti dico la verità, ho ammirato la Fiorentina che è riuscita, che ha voluto e che poi è riuscita a tenerlo dopo il Mondiale, ma il momento di venderlo era dopo il Mondiale, perché quei soldi lì non li avresti ripresi più, e infatti io temo che la Fiorentina quei soldi non li riprenderà più. Però lì è stata una prova di forza della Fiorentina. Per farla ha dovuto promettere qualcosa anche al giocatore. La Fiorentina ha risolto molto bene dal punto di vista societario tutti i piccoli o grandi casi che ci sono stati all'interno dello spogliatoio, quello di Amrabat, l'ultimo anche quando si parlava cosa farà Italiano l'anno prossimo, sì. Non è durato neanche 24 ore, cioè questo, la Fiorentina bisogna dare atto a questa società che questi problemi li risolve in maniera soft e anche molto, molto rapidamente. Però è chiaro che se va via Amrabat va sostituito l'attacco. Io terrei Cabral sinceramente, anche perché i nomi che sento fare Nzola è un Cabral che non conosci, nel senso, direttamente Cabral sai quello che ti può dare, o meglio sai quello che potenzialmente ti può dare, ti ha già dato qualcosa. Io credo che Cabral sia stato limitato nella continuità da Jovic, perché Jovic comunque, e anche giustamente direi, andava provato, bisognava capire se questa scommessa si poteva più o meno vincere. Io non credo che la Fiorentina nel primo anno quantomeno l'abbia vinta la scommessa su Jovic, però per far questo Cabral ha dovuto fare delle partite dalla panchina, uscire per far entrare ogni tanto Jovic. Un attaccante ha bisogno di giocare, ha bisogno di conoscere i compagni, di sapere i movimenti, di... Ecco, questo la Fiorentina totalmente a Cabral non gliel'ha dato, ma quello che gli ha dato Cabral ha dimostrato, secondo me, delle cose interessanti, tanto da dovergli dare un'altra chance. Ancora con Jovic? Se me lo chiedi a me ti direi di no, sinceramente.
Siamo in due, almeno.
Ho fatto una ieri mi sono incavolato talmente tanto su questa cosa che si può dire tranquillamente siamo in tre, perché a me
almeno,
Massimo,
almeno.
La questione Jovic a me mi fa molto rabbia, perché trovo che sia stato giusto provare a fare una scommessa su un calciatore che era stato acquistato a 60 milioni dal Real Madrid, perché evidentemente le qualità di questo ragazzo da qualche parte chiuse dentro se stesso ci sono, però è una scommessa che ora la Fiorentina ha capito che è complicata da giocare ancora, anche perché ricordiamoci, lo ricordo soprattutto agli ascoltatori, che la formula con la quale è stato acquistato Jovic permetterà a Jovic il prossimo anno, se dovesse fare minimamente anche quello che ha fatto quest'anno, quindi una stagione normale, sicuramente neanche da 6 per quanto mi riguarda, ma diciamo da 6, alla fine dell'anno di poter scegliere di andare via e prendere 3-4 milioni lontano da Firenze senza neanche guardarsi indietro. E a me essere ingabbiato da questa situazione un po' mi infastidisce, non so cosa ne pensi.
No, sono d'accordo, ma ne puoi uscire da questo contratto facilmente? Credo proprio di no.
No, è lì forse infatti il grosso problema.
Oggi ho letto da qualche parte uno scambio con Rebic, ma Dio ce ne scampa. Che passeggia anche con meno talento di Jovic, ma ha lo stesso ritmo, quindi no.
No, ma poi Massimo, io cioè, quando leggo, no, che è anche un ragionamento intorno al decreto crescita, 1,5 milioni di euro, ma io ti chiedo, ma una società come la Fiorentina può mettere in secondo piano il ragionamento tra virgolette tecnico, comunque queste considerazioni anche legate ai numeri? Voglio dire, Cabral ha un gol ogni 150 minuti in stagione, non è un bruttissimo rendimento, considerando anche, come dicevi tu, che nella prima parte ha giocato poco e nulla in favore invece appunto di Jovic. Quello che ti chiedo è, ma si può mettere in secondo piano una questione tecnica, senza voler esagerare, poi col puntare il dito, per 1,5 milioni di euro
no.
di risparmio all'anno?
No, anche se una cosa che mi rendo conto che per i tifosi sia meno importante, ma per me è un valore, l'attenzione della società e soprattutto di Rocco Commisso ai bilanci per me è un valore, cioè il fatto che la Fiorentina abbia il bilancio migliore della Serie A deve essere un orgoglio per la tifoseria. Io mi rendo conto che è difficile da spiegare, perché come si chiama la trasmissione per cui io mi sveglio la mattina? Mi si compra, io non la so fare con la C aspirata.
E i soldi ci vogliono, dici, anche
esatto, perché poi accende la fantasia. Io per esempio ti direi che un'altra cosa di cui si parla poco, poi magari ci aiuteranno le liste, quest'anno e in questi anni da Bigica prima ad Aquilani poi, a livello primavera sono arrivati dei risultati, sono arrivati dei trofei, però c'è anche qualche giocatore che secondo me andrebbe inserito in rosa, e non solo per far numero, ma per dare un'opportunità. I giovani della primavera della Fiorentina, da Chiaruggi a Merlo, che sono stati poi dei campioni, ma fa parte del DNA del club viola, e quindi pensare di inserire Di Stefano, Caiote, lo stesso Kratzer. Poi è chiaro che la valutazione è sempre quella: li mandiamo a giocare, giocano di più, se no facciamo la fine di bianco e quindi devono giocare. Ma l'idea di inserirli a medio termine, se non immediatamente, in questa squadra, e senza fare il ragionamento sul Viola Park, io lo farei e spero che la Fiorentina lo faccia. Poi è chiaro che la Fiorentina ha bisogno che qualcuno si compri. Io ripeto, penso che il portiere sia il primo obiettivo. Il secondo per me deve esserlo obbligatoriamente un difensore centrale, perché quest'anno se hai concesso qualcosa è vero, probabilmente ieri Carnasciali spiegava nella reattività, nell'attenzione difensiva, non tanto dei singoli, non tanto negli schemi dell'allenatore, però qualcosa in più lì, se vuoi giocare così, la devi avere. A me Martinez Quarta piace, Ranieri oggi, parlo a livello personale, per me è un potenziale titolare di questa squadra per tutto quello che mi ha dimostrato. Pietro era con me a Praga, secondo me ha fatto una grande partita in una situazione anche difficile di personalità. quindi per me
è un classe 99, cioè nel senso si sta parlando di un ragazzo che non è un bambino ma che è giovane. Avere un titolare classe 99 accanto a Milenkovic ci sta tutto e ti permetterebbe, scusami, anche di prendere magari un 2002 in quella, in 2003, 2000, cioè di abbassare l'età della difesa mantenendo Ranieri titolare. Cioè io, se parto Ranieri titolare dopo quello che mi ha dimostrato, dopo essere partito una stagione praticamente fuori rosa, io non posso dirgli che non va bene, anzi sono contento, perché le persone che si fanno in casa, perché tra l'altro Ranieri è nato in casa, è cresciuto in casa e quindi, come dicevi tu, ha questo valore anche intrinseco nel suo DNA, e poi dopo ha fatto una gavetta, è tornato, è stato zitto e si è conquistato il posto. Per me ha tutti i crismi per poter giocare titolare, e lì ti può permettere anche una mezza scommessa, Massimo, no? Cioè nel senso, puoi prendere un ragazzo di piede mancino, perché qualcuno ha fatto il nome di Viti, no? Però che è un giocatore che costa, è un 2003, però costa, però sarebbe giusto, ecco, pensare a una strada di questo tipo.
Assolutamente sì, però lì ne devi avere un altro, cioè lì devi Ranieri, Martinez quarta, Milenkovic, io non considero Igor perché tu mi hai promesso che verrà ceduto, e quindi la responsabilità.
Il problema è che io te l'ho promesso, speriamo te l'abbia promesso anche qualcun altro, che se no è un problema.
Ma adesso scherzi a parte, lì secondo me ci vuole la cessione di Igor prima e poi la scelta su un altro difensore centrale che rientri in una potenziale rotazione o comunque che rientri nell'ambito dei titolari. Poi io penso che prima o poi potremmo venire sorpresi, cioè che un po' come aveva fatto con Amrabat, senza considerarlo un regalo, quello era un po' un regalo a se stesso, ma che Commisso possa decidere di fare, di scegliere di fare un regalo, cioè di prendere un giocatore e dire questo ve l'ho preso io, che possa essere un attaccante, che possa essere, non lo so, il sostituto di Amrabat, non ho idea, ma io credo che ci siano le potenzialità anche di entusiasmo, di legame che posso testimoniare in prima persona, cioè di questa proprietà e di questo presidente nei confronti della squadra, ecco, che possa arrivare un regalo, anche perché la rapida conclusione non è stato neanche un problema, cioè non si è neanche creato il problema, c'è stato un pranzo, mi auguro buonissimo, a Firenze si mangia straordinariamente bene, tra Commisso, Barone e Italiano, nel quale io penso che sia durato talmente poco l'incontro che proprio sedendosi gli hanno detto ti prenderemo Tizio o Caio, proprio a modi tranquillo, perché faremo questo e ci credo che lo faranno.
No, ma anche noi siamo rimasti quasi stupiti dalla velocità con cui si è timbrata la permanenza di Italiano. Tu hai giustamente parlato di un possibile regalo, quello che tu pensi possa accadere già quest'estate, un regalino di Commisso. Io, ripensando a Amrabat, ripensando a Mandragora, a Brecalo, magari comincerei a guardare chi in questa stagione ha giocato particolarmente bene contro la Fiorentina. Non so, un Andy Diouf, anche se sta andando all'An perché Fofana va in Francia, però ultimamente più di una volta giocatori fanno una grande partita con la Fiorentina, l'anno dopo arrivano a Firenze.
Non lo so, sinceramente. Allora dovremmo pensare a qualcuno anche del Twente.
Ma dobbiamo pensare anche a Dià, perché ci ha fatto quattro
all'andata, una all'andata e tre al ritorno.
Quattro in una stagione.
Ecco perché Dià è così caldo. Ora abbiamo riunito tutti i punti.
Perché Commisso se l'è sentito addosso, questo giocatore. Ma Massimo, ascolta, prima di salutarti, perché poi ti terrei per due ore, io lo sai, e non posso perché hai da fare cose molto più importanti stare a dialogare con noi, ma detto questo volevo farti una domanda su ciò che è accaduto anche tramite l'UEFA, nel senso che l'UEFA in questi giorni sta facendo delle cose che a noi, diciamo, fiorentini, non è che ci tornino tantissimo. Prima di tutto questo modo di affrontare il discorso Conference, quindi il West Ham e la Fiorentina stessa, e dall'altra parte anche questo discorso della Juventus, che non è che noi si vuole dare contro alla società Juventus, anche se ogni tanto ce ne sarebbe di ben donde, ma diciamo il fatto che ci sia stata una giustizia sportiva italiana che si è già espressa e che poteva in qualche modo accorciare anche i termini della situazione legata alla UEFA e che non stia succedendo nulla e che la Fiorentina resti appesa ancora in un senso o nell'altro, perché poi se ci dicono non la fate, non si fa, cioè non è che per forza ci devono far fare la conferenza al posto della Juve, poi si fa volentieri, però ditecelo, perché poi c'è da costruire una stagione. Ecco, ci dici la tua su questo ultimi mesi di una UEFA che mi sembra un po' in confusione, compresa per esempio l'Under 21, col VAR, con l'occhio di Falco che non c'è, insomma, cose che un po' ci hanno lasciato perplessi.
Faccio due premesse. La prima è che stare con voi per me è un piacere, quindi non assolutamente non c'è di meglio da fare. Sono
troppo buono, Massimo.
Quando sto
troppo
con voi.
Buono.
A me la cosa che ha scandalizzato di più è la sentenza sul West Ham, ti dico la verità, perché non c'è stata. Gli hanno dato un buffetto e neanche troppo forte. Io lo trovo scandaloso che si possa aprire la testa di un giocatore e non succeda niente. Posso anche capire che di fronte a una finale non è che puoi dare una sentenza a tavolino, che non può interrompere la finale, che questo arrivo a capirlo, non riesco a capire la non penalità dopo, perché non tuteli neanche quello che può accadere in futuro, perché una cosa del genere crea un precedente incredibile. Per quanto riguarda la questione conference, l'UEFA non è in questo momento, l'hai ricordato tu, una lista che forse potremmo anche allungare di momenti non proprio brillanti di sentenze o di valutazioni. Questa qui io credo che bisogna dare merito agli avvocati della Juventus, che riescono probabilmente ad allungare un pochino i tempi per trovare una soluzione diplomatica, perché nel momento in cui c'è, lo ricordavi tu, una sentenza in Italia, e cos'altro c'è da capire? Cioè, la sentenza c'è, la punizione in Italia è già stata data, sulla quale poi puoi discutere se è stata eccessiva, se è stata troppo debole. Io non entro in merito della durezza della punizione che è stata data in Italia, però c'è stata un'indagine, c'è stata, quindi perdere così tanto tempo. E arrivo a dirti, anche per la Juventus, cioè se poi la Juventus dovesse giocare la Conference, anche la Juventus lo deve sapere se la deve giocare o no. Non capisco cosa si stia aspettando. Non lo capisco neanch'io.
Massimo, ti leggo qualche messaggio che è indirizzato proprio a te e poi ti saluto, promesso. Allora,
tranquillo.
Ale dal Casentino mi scrive: due cose per Massimo. Ti senti rassicurato da chi gestisce la Viola? E poi grazie per le emozioni che mi hai regalato. Partiamo da qui.
Ma io ripeto una cosa, che io innanzitutto sono io che dico grazie. Io l'anno scorso ho vissuto una stagione straordinaria vicino alla Fiorentina, anche a livello proprio mio personale, di Massimo, del piccolo Massimo, che ha vissuto un anno meraviglioso con la Fiorentina. In tanti mi hanno detto che ho regalato emozioni, io ringrazio per quelle che ho preso invece un po' da tutti, dai tifosi, dalla squadra, da un percorso, quindi è stato molto, ma molto bello anche per me raccontare per Sky così tante partite in momenti così belli, ad iniziare dalla sfida col Twente. Se mi sento rassicurato da chi gestisce la Fiorentina in questo momento, la risposta è sì.
Bene, allora poi Massimo, in attesa della decisione sulla Juve, dopo Praga si va ad Atene?
Guarda, non sai quanto vorrei urlarlo.
Lo so.
E sono disposto a lasciarci una corda vocale come è stato a Basilea.
Guarda, viene i brividi a pensarci,
ancora
te lo dico
oggi,
francamente.
Quando ci siamo
trovati dopo quella partita è stato un momento molto toccante, devo dire la verità. Esatto. Bravo Massimo, Jovic non ha mai dato l'impressione di reggere una partita intera, sia fisicamente che tatticamente, non ha potuto far rifiatare Cabral. E poi ti volevo dire, grandissimo Varela, emozionante dirlo anche al di fuori delle sue bellissime telecronache, poi per me sei un violanato. Mi piacerebbe poterlo averlo con noi nella diretta che faremo a Tirli, effettivamente poi l'annunceremo, faremo la diretta, ma penso che Massimo credo che sia in ferie in quel periodo, beato lui, giustamente, però insomma è ufficialmente invitato, magari a Tirli si va insieme un'altra volta. Massimo
si mangia un cinghiale strepitoso, perché io a Tirli sono stato diverse volte, come dicevo anche Alessandro, si mangia un cinghiale strepitoso
e noi come ci si muove si va nei posti buoni. questo bisogna dirlo, perché altrimenti diventerebbe un problema.
Io posso confermare.
Puoi confermarlo. Massimo, allora, ti ringrazio per questa lunga chiacchierata. È stato, come sempre, un grande piacere. So che la settimana prossima tornerai, diciamo, negli Stati Uniti, farai un po' di relax. Giustamente, mi dicevi te, devi anche allenarti a ripartire in tromba, anche perché poi la Premier parte, cos'è? La
12 settimana? Agosto, mi sembra, vado a memoria.
Quel weekend lì, 10, esatto. 11, 12. Ecco.
Tu sei di nuovo diciamo a lavorare quel weekend, quindi guarda che potresti anche, se vediamo, ti chiamerò perché la data, diciamo, collima col tuo ritorno al lavoro. Detto questo, bene. Massimo,
intanto io mi dovrò settare col fuso orario per ascoltarvi da lì.
Questo penso tu ce la faccia tranquillamente, ma insomma poi sarai,
ci sono le repliche, se no,
ma lui ci vuole ascoltare in diretta, perché in così live, se dico una boiata, certo, mi scrive, certo, subito e mi tira le orecchie, perché io poi con Massimo la cosa che mi fa veramente piacere, tutti i consigli che ci dai, sì, perché ci fai sentire veramente una vicinanza che per noi è un onore, oltre che un orgoglio, lo sai.
Io l'ho sempre detto, Radio Firenze Viola è un prodotto giornalisticamente straordinario, che porto nel cuore, che per tanti, in un anno poi diciamo fortunato, nel senso con due finali, però nella prima stagione ha riacceso secondo me l'entusiasmo e l'amore viola per tanti, non solo a Firenze, in giro per il mondo, come sentite dalle telefonate, e questo perché fate un prodotto di altissima qualità giornalistica.